cultura che non ti aspetti.
E una buona sera, bentrovati, benvenuti a K da Natasha Fioretti, ce l'abbiamo fatta. Oggi è venerdì, siamo in zona weekend e noi staremo insieme fino alle 18.30. Oggi venerdì 8 maggio sarà una puntata scoppiettante, apriremo con i Rolling Stone per parlare del loro nuovo album in uscita a luglio, ma lo dicevamo l'altro giorno, due brani sono già stati pubblicati e sono sotto i riflettori di appassionati e critici. Noi tra qualche minuto ne parleremo con Paola De Angelis. Alle 17.20 invece sgranocchieremo Anna Cardi con gli espressionisti, anzi con un esponente della corrente artistica ed è la pittrice russa Marianne Verevkin al centro di una conferenza che domani Mara Folini, direttrice dei musei comunali d'arte moderna di Ascona, terrà alla Fondazione Braglia. Alle 17.40 parleremo di letterature, della puntata di Alice che sarà in diretta domani, anche di questo ne parlavamo nei giorni scorsi, da Chiasso Letteraria con la nostra Bubola che questa sera sarà qui con noi per darci qualche anticipazione. Alle 18.05 seguiremo il consiglio, perché oggi è venerdì, il consiglio del nostro Matteo Lupetti, che come ogni appunto venerdì ci porterà nel mondo dei videogiochi. Oggi con lui ci immergeremo in un mondo post-antropocene sommerso dai mari, dove la presenza di microplastiche trasforma le persone stesse in plastica. E poi chiuderemo in bellezza questa sera con Cappa e Spalla, protagonista questa sera sarà Paolo Di Paolo, con una riflessione su cronaca nera tra morbosità e senso di giustizia. E dicevo, questa sera puntata scoppiettante, parleremo di musica con i Rolling Stones, potremmo dire di un ritorno con questo nuovo album, ma non è l'unico, perché infatti è proprio uscito oggi un nuovo singolo dell'album in uscita il 29 maggio di Paul McCartney e noi questa sera apriamo proprio con questo brano, tra l'altro un brano che vede duettare per la prima volta dopo tanti anni Paul McCartney e Ringo Starr con questo loro brano Home to Us, ricco di malinconia. Loro due si guardano indietro, così un po' come malinconico è l'intero album, ma naturalmente non soltanto, questa è soltanto una caratteristica. Prima di iniziare voglio ancora ricordarvi il nostro numero WhatsApp, scriveteci allo 079 382-6765. Adesso è davvero il momento di incominciare, noi lo facciamo in musica. But it was home to us. We didn't worry where the road was gonna take us to. There wasn't time to make a fuss, 'cause that was all we knew. The world around us wasn't safe, our place was falling down. But it was my home. Home to us, it was home, it was my hometown, it was all I knew. Cantano insieme per la prima volta in questo duetto Paul McCartney e Ringo Starr, e questo è uno dei brani contenuti nel nuovo album di Paul McCartney che uscirà il 29 maggio. Io dicevo la malinconia, ma più che altro la memoria, ecco, caratterizza questo nuovo album, ma insomma ci sta, la memoria porta con sé anche sempre un po' di malinconia. Un grande ritorno, e anche noi parliamo di un grande ritorno questa sera. Allora, intanto Paola De Angelis la sentiamo già in sottofondo. Buonasera, ben ritrovata.
Grazie Natasha, buonasera, un saluto a tutte le persone in ascolto.
Allora, io dicevo appunto del grande ritorno di Paul McCartney, noi in realtà parleremo dei Rolling Stones, ma prima voglio ricordare Paola De Angelis è autrice, traduttrice, conduttrice radiofonica, conduce 6 gradi su Radio 3, ma l'avete anche sentita qui sulle nostre frequenze di Rete 2, ad esempio in Alphaville nelle scorse settimane con la sua bellissima serie su Hemingway, Fiesta 100. Ma voglio anche segnalarvi un'altra serie altrettanto bella, andata in onda già qualche tempo fa, ma che potete, come tutti i nostri contenuti, andare a ritrovare sul nostro sito, ed è Love Story, storie d'amore, di lettere e di musica. Detto questo, Paola De Angelis, noi da Paul McCartney passiamo ai Rolling Stones, anche qui un disco in uscita, quello di Paul McCartney già a fine maggio, i Rolling Stones in realtà aspettiamo luglio, ma ci sono già 2 brani, c'è la copertina. Magari noi vogliamo partire proprio dalla copertina di questo nuovo lavoro, cosa dice?
Sì, è come se fosse il 1966, un disco nuovo di Ringo Starr, uno di Paul, adesso quello dei Rolling Stones, non è cambiato nulla. Allora, questa copertina di Foreign Tongues io la trovo piuttosto brutta, molto caricaturale e grottesca, questo ibrido dei 3 Stones rimasti, i capelli di Keith Richards, le labbra di Mick Jagger, il resto non lo so.
La bandana.
Appunto un ibrido, sì, la bandana, sì. E, però forse in questo suo essere così grottesca, qui quindi non ci vado leggera fin dall'inizio, forse esprime lo spirito dell'operazione, perché secondo me sono grotteschi i Rolling Stones o ciò che ne resta, e il mio lo vorrei dire chiaramente. Non è ageismo, non è esaltazione della bellezza e della gioventù, perché ci sono musicisti che hanno fatto cose bellissime in vecchiaia,
certo.
Penso a Johnny Cash, Bob Dylan o Loretta Lynn o Shirley Collins, questa grandissima folk singer inglese, mentre invece qua è veramente come se fosse il 1966, cioè qualcuno mi dovrà spiegare come fa Mick Jagger, visto che abbiamo appena sentito la voce da ultra ottuagenario di Paul McCartney, come fa Mick Jagger a cantare oggi con la stessa voce del 1983. È una specie di ritratto di Dorian Gray in cui invecchia la faccia ma non la voce. Paul McCartney aveva una bella estensione, ma oggi ha una voce roca, indiscutibilmente, no?
Certo.
Quindi è uno dei misteri che avvolgono i Rolling Stones.
E in questo devo dire mi ritrovo, perché noi Raffa and Twisted l'abbiamo ascoltata qualche giorno fa, e in effetti a me ascoltandola sembrava la voce giovane comunque di Mick Jagger, diciamo, caspita, che voce, come ha mantenuto giovane la sua voce, no? Come si sente ancora
io
questo suono?
Chissà. Non voglio dire nulla, ma oggi si fanno delle cose miracolose.
Esatto, si fanno cose miracolose, e chissà qual è la pozione, diciamo la pozione magica di Mick Jagger, il suo segreto. Ma Paola De Angelis, noi siamo partiti dalla copertina che dicevamo grottesca, a me piacevano molto i colori, e un po' l'idea però di questo mosaico di facce, di pezzi, insomma un po' di tutta la band riuniti in un unico volto, che alla fine il risultato, sì, forse come dice lei è grottesco, ma un po' mi faceva anche sorridere, un po' mi è anche piaciuto, anche proprio per questo, per questi diversi colori anche un po' accesi che poi alla fine accendono anche un po' la copertina. Ma da questo, pensando ai 2 singoli che sono già stati pubblicati, qui è stata fatta anche un'operazione un po' particolare, discutibile forse anche questa.
In che senso?
Nel senso che
sulla qualità dei pezzi?
No, sul fatto che sulla pubblicazione limitata delle 1000 copie, mi riferivo a questo, sono stata forse poco...
No. Dunque questa è un'altra cosa che appunto mi sembra che loro continuino a giocare alle rockstar, a Highlander, a far finta sempre di essere giovani, come se fossimo ancora negli anni 70, perché c'è stata qualche settimana fa la pubblicazione di Rough and Twisted in una versione ultra limitata di 1000 copie white label in vinile, E quindi con lo pseudonimo Cockroaches, che è il nome che loro usavano proprio negli anni 70, quando facevano dei concerti nei piccoli club, come per esempio quello famoso a Elmo Cambo a Toronto nel 77. Ora, per esempio a Roma, la città dove vivo, ne sono arrivate 4 copie. Adesso, se si va su eBay, queste copie viaggiano già oltre i 2000 dollari. Ora, davvero, che senso ha, se non la cattiveria, di far uscire una cosa in 1000 copie nel 2026? Davvero, non se ne capisce, cioè, se non si vuole appunto giocare ancora quelle tattiche di marketing, però un po' da boomer, secondo me, Natasha. E tutta questa
Poveri,
operazione,
poveri Rolling Stone.
no, ma poveri proprio no, è l'ultima cosa
No, nel
che
senso.
sono. Io ieri mi sono riascoltata anche Hackney Diamonds, che io trovavo un disco irritante perché questa selezione è molto blanda, inutile, non c'era nulla che non fosse già stato espresso meglio nei 50-60 anni precedenti, e trovo particolarmente insopportabile il brano con Lady Gaga, ma non per colpa di Lady Gaga, perché mi ha fatto pensare a quel duetto meraviglioso di Gimme Shelter con Mary Clayton, grandissima vocalist nera, però tutto in maniera più esasperata, più forzata. Comunque, quello che volevo dire è che loro sembra che hanno questa abitudine di campionare lo stesso riff di Keith Richards e lo ripropongono continuamente. Per cui, per esempio, in The Stars, che
Sì,
tra le due
che è
canzoni
l'altro.
nuove è quella che io preferisco, perché è più pop, soul, più, non posso usare l'aggettivo che vorrei, quindi dirò accattivante. C'è questo riff di chitarra che potrebbe venire o da It Must Be Hell, da Undercover dell'83, o proprio identico, identico, Rock and Hard Place in Steel Wheels dell'89. Quindi un po' Keith Richards è ridotto a un'unica citazione, sicuramente è un riff che funziona benissimo, però c'è questo effetto proprio copia e taglia e incolla, sì, copia e incolla, come vogliamo dire, non lo so. Poi ovviamente ci saranno milioni di persone, io ne conosco diverse, che magari sono felici nel 2026 di sentire un nuovo disco dei Rolling Stones. Va benissimo, però per me da tempo rivestono un interesse esclusivamente antropologico. Nel senso.
Ecco, in che senso Paola De Angelis
Ma
antropologico?
appunto, questo continuare ad andare avanti a giocare alla rockstar, questa avidità insaziabile perché il denaro non è mai abbastanza. Il fatto che si fa un disco, ma dietro, secondo me, non c'è nessuna esigenza di espressione artistica.
Ecco,
Poi questo
sì.
fatto che possiamo sempre tornare indietro, è come se fossimo sempre giovani ai bei tempi, no? Cosa che Mick Jagger poi fa anche nella sua vita. Ad esempio, lui è diventato bisnonno nel 2014 e poi è diventato di nuovo padre nel 2016. Ecco, se non è antropologicamente interessante questo,
Un caso da studiare,
ditemi
insomma.
voi.
Tra l'altro, lo dicevo
Ditemi voi.
anche l'altra sera, mi viene sempre in mente questa vignetta, e lo ripeto ancora, ma perché mi faceva tanto ridere, di questo concerto, fuori dal concerto, di queste due ragazze che chiacchierano, vedono un gruppo di, diciamo, di anziani signori, andare all'entrata, e una dice all'altro: ma insomma, ma non saranno troppo anziani per partecipare a un concerto dei Rolling Stones? E l'altra dice: ma guarda che sono i Rolling Stones che stanno andando a suonare. E questo mi porta a dire: faranno un tour, secondo lei, Paola De Angelis, seguirà anche qualcosa dal
Dovevano già
vivo?
farlo, però all'ultimo giro Keith Richards ha detto no, e quindi infatti mi chiedevo anche questo: se Keith Richards continua a dire di no per motivi ovviamente di età, di salute,
Certo,
insomma, un tour è
comprensibile.
molto faticoso, se Mick Jagger, pur di andare avanti, non si inventerà qualcosa di altrettanto futuristico, e se non lo sostituirà con un ologramma,
Volevo
con un
dire
collegamento
degli
video.
ologrammi dei Rolling Stones, andremo.
E quindi boh, vedremo quello che farà questa persona, questo
Però
personaggio.
ho trovato molto bello, insomma, quando ho sottolineato il fatto che questo album non sembra, come dire, il risultato dell'esigenza di un'espressione artistica, ecco, ma mosso, diciamo, da altri fattori, da altri elementi che poi possono, come dire, piacere o meno, essere discutibili o meno. Però questa cosa dell'esigenza dell'espressione artistica, perché è chiaro che quando questa è forte e quando c'è, come dire, un prodotto comunque di qualità, a quel punto è indifferente a che età lo si pubblica, no? Questo
certo.
Va da sé. Quindi questa lettura mi è piaciuta molto. E Paola De Angelis, allora magari torneremo a parlare di questo tema, ma concentrandoci su Paul McCartney. Vedremo, visto che
bene.
Il suo album esce già a fine mese, e infatti anche perché dei Rolling Stones noi adesso ne abbiamo parlato, ma l'album poi ancora uscirà a luglio, quindi avremo modo di tornarci. Ma questo insomma era un assaggio, e noi adesso ci lasciamo anche, ma il nostro pubblico potrà ascoltare Rough and Twisted dei Rolling Stones, che è uno dei due brani già usciti. Paola De Angelis, grazie per essere stata con noi.
Grazie Natasha, grazie,
a presto.
Buon proseguimento.
E con Paola De Angeli siamo state molto critiche, ma sono sempre i Rolling Stones che ci hanno portati alle 17:21 minuti di K ed è tempo di sgranocchiare Anacardi.
K.
E questa sera noi vogliamo parlare di Marianne von Werefkin, pittrice russa di straordinaria forza espressiva che la vita e l'arte portarono in Germania e in Svizzera, mente teorica e anima del gruppo artistico Der Blaue Reiter, fondato a Monaco nel 1911, e lei sarà al centro domani. La sua figura, la sua arte e il suo percorso saranno al centro di una conferenza con visita guidata domani alle 11 alla Fondazione Braglia. A fare gli onori di casa, insomma a parlarne, a guidare il pubblico, sarà Mara Folini, direttrice dei musei comunali d'arte moderna di Ascona, che è in collegamento con noi questa sera. Buonasera, ben trovata.
Buonasera a tutti gli ascoltatori.
Allora, Mara Folini, diamo subito le coordinate essenziali. Di che cosa parlerà domani? Naturalmente non ci deve raccontare tutto, ma insomma, quali sono gli elementi centrali di cui lei parlerà domani in questa conferenza, tratteggiando la figura di Marianne von Werefkin?
Ma diciamo che domani sera, cioè domani mattina, non domani sera, vorrei concentrarmi proprio sulla figura dell'artista donna a cavallo tra l'Otto e il Novecento, perché non abbiamo mai davvero approfondito questo aspetto parlando di Marianne Werefkin, anche perché la letteratura, insomma, la ricorda come una persona particolarmente carismatica, quasi con una mente geniale, ma anche una grande forza, quasi in modo stereotipato maschile. E invece, anche grazie a delle nuove documenti che sono emersi, sappiamo quanto Werefkin avesse veramente profondamente interrogato il suo tempo e la funzione della donna in una società declinata al maschile. Quindi attraverso le opere della collezione Braglia, che sono comunque 9, che si riesce attraverso queste opere a percorrere circa tutte le fasi dell'artista, sarà una lettura in cui si cercherà di leggere proprio la sua visione della donna nelle sue opere e quello che lei pensava del suo ruolo come donna artista.
Ecco, quindi la sua visione nelle opere, quindi questo è un elemento fondamentale, però è anche vero che già la biografia, no, della Werefkin è particolare, già ci dice molto di un'artista donna del suo tempo e anche di come era difficile anche avere tanto l'autostima ma anche acquisire una propria indipendenza che poi lei riuscì ad acquisire, credo, grazie anche all'eredità del padre.
Sì, esatto, cioè, noi abbiamo sempre parlato di Werefkin che grazie a una promessa, diciamo, d'amore davanti a suo padre, il generale della fortezza di San Pietro e Paolo a San Pietroburgo, quindi aveva un carisma, insomma, a poter in qualche modo giustificare un matrimonio con Alexei Javlinsky, anche se non si sono mai di fatto sposati. Però questa cosa, pur di avere, come dire, l'eredità del padre, che è stata essenziale, perché il padre ha detto: tu non intendo che tu ti sposi con un semplice tenente che finirete per far la fame entrambi come artisti, e allora si è pensato che ci fosse quasi un sentimento di tipo opportunistico, tra virgolette. Invece non è solo così, diciamo, perché invece ne aveva ben coscienza di cosa significava un matrimonio in quell'epoca, che voleva dire diventare proprietà, come è stata proprietà, lei come donna era proprietà di suo padre, diventava doppiamente proprietà pure di suo marito. Tanto che decide non solo di non sposarsi, ma decide anche di non avere figli, e quindi pretende in qualche modo dal suo compagno Alexei Javlinsky di avere un rapporto intenso, profondo, di due veri e propri amici, ma libero, totalmente libero. E questo è stato chiaramente un grande anche sacrificio cosciente, e di un'autocensura, quasi qualcosa di assurdo, se lo pensiamo oggi con le conquiste che abbiamo per fortuna fatto anche come donne, che non ci obbliga più nessuno a sposarci, insomma, ad essere come dire, sottomesse giuridicamente al nostro marito.
Certo. E Mara Folini, quanto è stata importante invece la Svizzera, ecco, per Marianne Werefkin?
Ma diciamo che la Svizzera è stata fondamentale, in particolare Ascona e Locarnese, perché Vereskin, appunto, con lo scoppio della Prima Guerra Mondiale, perde appunto prima la metà di tutta la rendita del padre, che le aveva permesso di avere una vita agiata a Monaco di Baviera, e poi con la rivoluzione bolscevica perde tutto. E quindi è un momento fondamentale in cui scopre che cosa vuol dire vivere quasi al limite della sopravvivenza, e questo è stato per lei un momento molto molto importante, perché l'aiuta in qualche modo a trovare una consolazione, diciamo, in una visione sempre più francescana della vita, e il fatto di aver deciso di vivere poi ad Ascona, che Ascona è con l'ambiente culturale degli artisti, con tutto quello che è stata, insomma, un luogo di attrazione grazie anche alla storia e di Monteverità, sentirsi in qualche modo a casa, perché lei ad Ascona trova un ambiente pronto ad accoglierla, in cui riesce ad avere una forte solidarietà anche dalla popolazione d'Ascona, tanto che viene chiamata la nonna di Ascona. E poi in più ad Ascona riesce veramente a sentire quella empatia anche spirituale con una popolazione profondamente religiosa, che riesce a superare momenti difficili come quelli della crisi degli anni 20, fino ad arrivare, lei morirà nel 38, quindi non vivrà, diciamo, i momenti poi drammatici e profondi della Seconda Guerra Mondiale, ma li vivrà comunque, insomma, ecco.
Certo.
E quindi ad Ascona lei dice che ha trovato la pace, che gli asconesi non la deluderanno mai, che un pezzo di pane glielo daranno sempre, e questo è stato proprio grazie alla Svizzera, insomma, che in qualche modo la non solo l'ha accolta, ma le ha permesso anche di poter vivere con una certa serenità, insomma,
certo, poi
morale, intellettuale, ecco.
Certo, darle anche, diciamo, la giusta condizione, lo stato d'animo per potersi anche esprimere ancora come artista. Devo dire, personalmente io adoro i suoi quadri. Allora voglio ricordare intanto l'appuntamento domani mattina alle 11 alla Fondazione Braglia con Mara Folini, che accompagnerà, insomma, i presenti in questo racconto, e poi ci sarà anche una visita guidata, giusto, Mara Folini?
Sì, facciamo una visita guidata, le opere non sono tantissime, ma sono nove, ma sarà, diciamo che avremo tanti elementi sul quale interrogarci anche un po' tutti, ecco, non penso di fare, come dire, una conferenza autoriale,
no.
Sarà un dialogo, anche una passeggiata, anche piacevole, insomma, di scoprire magari aspetti che non sempre si conoscono, che fanno della biografia, ma che fanno anche le scelte artistiche avvengono anche attraverso la biografia degli autori.
E questa,
insomma,
è spesso anche una grande, una bella magia che poi, insomma, si concretizza, ecco, nel raccontare, nello spiegare, nell'analizzare anche la vita di un artista. Allora, e tra l'altro ricordo anche che tutto questo si iscrive anche dentro ad una mostra, Kandinsky, Javlensky, Verevkin e i maestri dell'espressionismo, che comunque è anche in corso alla Fondazione Braglia. Ma intanto ringrazio Mara Folini per essere stata con noi e per averci dato un'anticipazione. Grazie.
Grazie, grazie a tutti voi.
K.
Come porti i capelli, bella bionda?
Ah, guardi,
tu riporti alla
io non ho una regola
marinara.
Fissa, perché io nasco castano chiaro,
l'onda,
no? Perché i miei capelli sono castano chiaro. Però sotto le ascelle sono testa di moro e più giù sono rossa. Io preferirei diversamente,
marinara.
Cioè preferirei sotto le ascelle rossa e più giù la testa del
come
moro.
Come l'onda in mezzo al mare. Là in mezzo al mare.
Ah, sì, guardi, come
ci
prodotti, come prodotti, come si chiama quello che si usa per accendere il gas? Oh, santo cielo, non mi ricordo più come si chiama. Ah, sì, lo zolfo. Io prendo lo zolfo, poi vado dal mio parrucchiere, dal Gino, e mi faccio massaggiare tutta la cute e anche sotto.
Ma come porti i tuoi capelli?
Ah, guardi,
tu li porti,
cioè dipende molto anche dalle serate, dall'abito, che ne so, per esempio. Ma che ne so, io ma cosa ne so? Scusi, perché continua a farmi tutte queste domande? Io cosa ne so? Beh, guardi, allora io vado dal mio coiffeur e poi gli faccio tante domande.
Là, in mezzo al mare!
Beh, guardi, cioè, come prodotti io faccio. Un giorno sì, un giorno no, faccio colpi di sole e mezzo. Ogni 9 mesi faccio la placenta e poi bevo un bicchiere di balsamo per così mi si gonfiano tutte le scapole.
Ma come porti quei capelli per la bionda?
Guardi, senta, scusi, un giorno la Gina, ma il mio parrucchiere Gina, gli aveva appena fatto la permanente. Io lo chiamo il Gino, però io lo chiamo coiffeur perché lui è di Punta Raisi. Sono uscito, è venuto un manzone, ho preso tanta di quell'acqua che ho pianto, la mia portinaia mi ha preso a schiaffi.
Assenta.
No, guardi, allora io faccio delle applicazioni di ortiche, no? Poi, così per stimolare il bulbo. A me non è successo niente, ma al Gino gli si è gonfiato il bulbo, pensi, gli hanno dovuto cambiare la lampo. Assenta, scusi, signor marinaio, ma signor marinaio, scusi, ma cosa fa? Ma adesso se ne va, mi fa un sacco di domande e poi se ne va, signor marinaio, mezzo marinaio, venga marinaio, le faccio vedere il bulbo, marinaio,
senta, ci stancami che fumano, là in mezzo al mare, ci stancami che fumano, là in mezzo al mare, ci stancami.
Devo dire che mi diverto sempre ad ascoltare Cochi e Renato con la loro Come porti i capelli bella bionda, tratta dall'antologia Ritratto di Cochi e Renato, antologia che raccoglie il meglio delle canzoni di questa celebre coppia formata da Cochi Ponzoni e Renato Pozzetto. Correva l'anno 1976, noi tra poco parleremo della nostra Alice, il nostro programma di libri e letteratura che domani sarà in diretta da Chiasso Letteraria, sarà qui con noi in studio la nostra Moira Bubola. Prima però ci ascoltiamo Call Me Names.
Mystery behind misery story, you took a while to say hello. I cast you to your feet and took a sly peek. You were as memorable as the books I quote. But you were quite unaware that I'm my mother's cares, with overthinking and sleeping and drinking problems. So submissive sometimes wakes. I let my world revolve around you. I don't like the way you behave. It's all of your terms. For me first, you start to call me names. You start to call me names. Took you down an alley and said I was lost. You said you don't do dancing, you do getting close. Outside you're hard, but inside you're soft. I wanna break down your walls brick by brick. I know you're quite unaware from your looks, from your stares, from the way that you treat me. So unappealing, I don't care for much. I'm not looking for love, but when the lights go off, I don't like the way you behave. It's all on your terms, but when I put me first, you start to call me names. Start to call me names. Falling slow, you made me wanna catch my breath. Then hold my nose, but I'd still be there for you, babe. Cause I don't like the way you behave. It's all on your terms, but when I put me first, you start to call me names. Start to call me names.
Yeah. E lo avevamo già annunciato nei giorni scorsi, ma oggi vogliamo proprio darvene un'anticipazione. Domani, la nostra consueta trasmissione dedicata ai libri e alla letteratura, la nostra Alice sarà in diretta da Chiasso Letteraria e naturalmente a condurre il salotto letterario sarà la nostra Moira Bubo, la responsabile centro competenza Cinema e Letteratura, che mi ha raggiunto in studio questa sera. Buonasera Moira.
Buonasera Natasha e un saluto calorosissimo a chi ci sta ascoltando. È sempre un piacere essere qui a Rete 2, un po' casa per me, lo sapete.
Un po' casa, diciamo, domani alle 2.30, giusto Moira?
Sì, dopo le 2.30 ci collegheremo dallo spazio Officina per una puntata di Alice in diretta in occasione della 20ª edizione di Chiasso Letteraria. 20 è il titolo che celebra appunto questo importante anniversario, ma anche i 20 di guerra che spirano in tutto il mondo, e Chiasso Letteraria oppone a questi 20 tragici la letteratura che può darci nuove prospettive, punti di vista, ci interroga, ci chiama in prima persona a riflettere su quello che sta accadendo e forse, Natasha, ci concede anche una via di fuga, un rifugio. Insomma, le domande sono molte, sono aperte. Domani ad Alice incontreremo due scrittori davvero importanti. Perché dico importanti? Perché non lisciano il pelo ai lettori. Uno è Giorgio Falco, che ha pubblicato per Inaudi Di ora in ora un'autobiografia d'artista, e l'altro è Dejan Atanackovic. È un artista visivo e concettuale. Se voi digitate Laser, l'artista diviso tra Firenze e Belgrado, potrete capire meglio chi è Dejan Atanackovic, perché Riccardo Michelucci all'inizio di quest'anno ha proprio dedicato una puntata al lavoro artistico di Dejan Atanackovic e si scopre appunto quanto Dejan conosca profondamente la cultura di lingua italiana, perché lui nasce a Belgrado e si forma a Firenze, all'Accademia di Belle Arti, e poi continuerà questo suo rapporto strettissimo con Firenze, con l'Italia, senza mai lasciare Belgrado. È un artista che si è sempre mosso attraverso i linguaggi, ha sconfinato con opere che sono fatte di parole, di video, di canzoni. È un'opera importantissima, German Lessons, ha cercato di recuperare la storia e la memoria della comunità tedesca germanofona che ha vissuto tra Ungheria, Serbia e Romania, il cosiddetto Banato. Ecco, ha recuperato con quest'opera la memoria di questo popolo che ha subito gravi perdite ed è stato ostracizzato proprio dopo la Seconda Guerra Mondiale. Perché? Perché aveva questo legame con la Germania. Dejan Atanackovic a un certo punto ha deciso anche di scrivere ed ha pubblicato proprio con la fine dello scorso anno Lusitania, romanzo pubblicato da Bottega Errante Edizioni con una bellissima traduzione di Valentina Marconi. Dejan Atanackovic, Natasha, parla italiano perché la sua formazione lo ha portato a conoscere questa lingua in maniera splendida, perfetta e molto ricca. Quando scrive però scrive in serbo-croato, e dunque ecco perché c'è una traduzione, è tradotto. Ed è un libro che mi ha impegnata molto, come Di ora in ora di Giorgio Falco, un libro mondo, perché siamo nel 1915, dunque all'inizio del secolo scorso, e ci sono due eventi che danno le mosse a tutte le storie che poi riempiono queste pagine. Quali sono questi eventi? L'affondo da parte di un attacco da un sottomarino tedesco dell'Lusitania, transatlantico passeggeri, e questo è il titolo.
Certo.
Transatlantico passeggeri britannico, proprio avvenuto, è un fatto storico, nel 1915, e Belgrado espugnata dall'esercito austriaco e tedesco, e la creazione di una sorta di isola, di stato a sé, che gravita attorno al manicomio di Belgrado, la casa del senno perduto. Dunque noi conosciamo un passeggero sopravvissuto alla caduta di questo transatlantico. Questo transatlantico affonda, ma il signor Teofilic ce la fa a sopravvivere e raggiunge il manicomio di Belgrado. E attorno a questi due fatti si sviluppano una miriade di storie. Noi conosciamo personaggi che hanno a che fare con la fotografia, con l'imbalsamazione, conosciamo delle scomparse e poi delle improvvise riapparizioni. È un romanzo che si interroga sull'assurdità della guerra e si interroga soprattutto di quanto noi esseri umani abbiamo paura della follia, dunque la segreghiamo, no? Perché pensiamo che la follia si oppone alla ragione. No, non è la follia che si oppone alla ragione, ci dice Dejan Atanackovic in questo bellissimo romanzo dal titolo Lusitania, è la stupidità che si oppone alla ragione. Potete già capire da queste poche e povere parole che così vi restituisco la complessità di questo romanzo. Un romanzo ricco che rimane attaccato alla pelle con immagini che popolano gli occhi di chi si avventura in questa impresa. A me è rimasto nel cuore il personaggio di Nestor, che parte dall'Albania e inizierà una ricerca che ha un qualcosa di macabro, perché lui cerca delle ossa, delle persone che non sono state seppellite, e poi darà loro nuova sepoltura sotto degli alberi di castagno. Dunque, già qui sentite anche la poesia e la profonda pietas che attraversa le pagine di questo libro.
Libro che i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici non vedono, ma posso dire anche ricco di post-it dai mille colori. Moira Bubola non solo l'ha letto, ma insomma si è davvero segnata,
sì, l'ho
moltissimi, moltissimi passaggi. E però dicevamo, saranno due gli ospiti. Allora, uno importantissimo è lui, con questo romanzo Lusitania, Dejan Atanackovic. Adesso, seguendo Moira Bubola, l'ho pronunciato anch'io. E poi abbiamo detto un italiano,
Giorgio Falco. Giorgio Falco è uno dei grandi maestri, secondo me, della letteratura contemporanea, e non uso la parola maestro a caso, perché è sorvegliatissima la prosa di Giorgio Falco. Lui esordisce con Pausa Caffè, poi ha scritto La gemella H, che è stato pluripremiato, molto apprezzato anche dai lettori, forse il suo romanzo più narrativo, e poi tanti altri lavori, Flashover, Incendio a Venezia e altri ancora, fino ad arrivare a Di ora in ora, pubblicato da pochi mesi. E qui c'è questa autobiografia d'artista. Giorgio Falco ci racconta come è arrivato a scrivere. È arrivato a scrivere perché sin da piccolo amava dei punti di vista, diciamo, molto laterali. Lui raccoglieva da bambino le pile esauste e giocava, si inventava storie. Giorgio Falco ha da sempre avuto una grande attenzione per tutto quello che è margine, minuzia, le piccole cose che ci possono raccontare delle grandi cose, in fondo sono memoria di quello che era stato. E poi ci racconta di come incontra la fotografia da adolescente, e poi a un certo punto smetterà di fotografare e si troverà a lavoro in una ditta di disinfestazione. Perché la disinfestazione? Perché lui vuole portare avanti un esperimento che ha a che fare sempre con l'arte, vuole raccogliere delle blatte, ma non vi dico il perché, dovreste esserci domani, insomma.
stavo per dire, di carne al fuoco a Moira Bubola ne ha messa tantissima, insomma, chi è all'ascolto un'idea di quello che saranno i temi di domani, sicuramente chi è all'ascolto se l'è fatta, però è essenziale, è bello, è anche la magia, anche qui è l'incontro con gli autori, l'incontro con il pubblico. Moira Bubola, in chiusura?
In chiusura posso dirvi che ci sarà anche della musica dal vivo con Mixa Fortuna e Mario Massa, trombettista jazz che però accarezza la musica elettronica, dunque anche questo è sicuramente un valore aggiunto di questa Alice in diretta dallo spazio Officina per la 20ª edizione di Chiasso Letteraria. I due autori, Giorgio Falco e Dejan Atanackovic, possono sembrare così lontani, ma secondo me non lo sono. Tutti e due amano l'arte, tutti e due hanno sperimentato la fotografia e tutti e due amano tantissimo il camminare, il processo del camminare come fonte inesauribile di creatività. Dunque scopriremo anche quali sono le mosse che uno scrittore compie per arrivare poi a comporre un romanzo, un libro.
Allora l'appuntamento è per domani. Moira Bubola, grazie per essere stata con noi.
È sempre un piacere, vi aspetto domani, è 14:30. Non perdetevela questa puntata.
Mi piace il blues, lo suono sempre davanti a pochissima gente. Senti che shuffle, senti che tiro, non vi azzardate a prendermi in giro. Mi piace il blues, mentre lo suoni, c'è sempre qualcuno che ti rompe i coglioni. Rappi col blues alla BB King, le stesse note ma senza lo swing. Frequento i pub e i Risto Pizza, la Guinness che mi innaffia la strozza. Perso nel fumo di un barbecue, io canto baby baby I love you. Alla rassegna di Casal Borsetti, davanti a vinazzati vecchietti, faccio la gobba sul mio strumento e manca poco che m'addormento. Alzo di un tono ma non migliora, la stessa gnornia per un'altra mezz'ora. Io suono il blues, sarò sincero, mi sembro bianco e invece son nero. Io sono il blues, non mi accusare di appropriazione culturale. Io sto a Ravenna, mica New Orleans, ma metto gli stivali e blue jeans. Questa chitarra ne ha viste tante, io la carezzo come fosse un amante. Mi piace il blues, lo sai perché? Con pochi accordi incasso un cachet. Short me a random day, you don't know for in my room. Tell me, they when they get home. Quando ben muero, love you. Yeah. Di questo blues non se ne esce, finisce sempre che non finisce. È sempre il blues che annoia anche me, sti cazzo di accordi sono sempre quei tre. Yeah, signorina dello champagne, Pinot.
Hiszen mi még csak ismerkedünk, idő kell hozzá, hogy jók legyünk, de mindig tanul az ember, s ha eles valami jót, már tapsol, hogy ilyen boldog sosem volt. Ha szebbét teszel egy percet, egy napra az is elég, de már is keresd a holnap örömét. Sok hibánk kivethet érte, követni ránk. Ki tudja mindig, hogyan helyes, még senki nem volt tökéletes. De mindig tanul az ember, s ha elles valami jót, már tapsol, hogy ilyen boldog sosem volt. Ha szemfét teszel egy percet, egy napra az is elég, de már is keresd a holnap örömét. Nem élünk bölcsen, van sok hibám, kivethet érte, követni rám. Ki tudja mindig, hogyan helyes, még senki nem volt tökéletes. De mindig tanul az ember, s ha elles valami jót, már tapsol, hogy ilyen boldog sosem volt. Ha szemét teszel egy percet, egy napra az is elég, de már is keresd a holnap örömét. Örömét. Jóból, rosszból,
e il ritmo ci accompagna e non ci lascia mai qui a K, ed era la voce della cantante ungherese Karda Beata con questa Mindig Tanul az Ember, tratta dall'antologia She Came From Hungary. E sono le 17:54 minuti qui a K ed è tempo dei nostri pensieri in libertà. E ieri parlavamo della scomparsa di Ted Turner, l'imprenditore di Atlanta che fondò la prima televisione via cavo e con la CNN cambiò il mondo delle news e dell'informazione. Oggi parliamo di Jane Fonda, che con lui è stata sposata dal 1991 al 2001. Ma non ne parliamo certamente per questo, ne parliamo perché Jane Fonda, da sempre attivista convinta in prima linea per le cause femministe, pacifiste, per i diritti civili e per l'ambiente, l'attrice di Grease della serie Netflix Grace and Frankie, sta organizzando un concerto a giugno contro Trump e la sua amministrazione e più in generale contro l'autoritarismo. L'occasione sarà quella del concerto del 15 giugno organizzato dal Comitato per il Primo Emendamento, comitato che lei stessa ha rifondato e si impegna, un comitato che si impegna per la libertà di parola. Jane Fonda per l'occasione sta arruolando diverse star importanti e di richiamo e l'evento si chiamerà Rise Up, Sing Out e si terrà a New York. L'attrice, che con tutto il comitato attualmente è impegnata nella raccolta fondi, dice: dobbiamo alzarci, dobbiamo agire ora, dobbiamo lottare perché siamo vittime di un regime autoritario che sta rapidamente distruggendo la nostra democrazia. E poi continua ancora l'attivista, dice: le libertà garantite dal nostro primo emendamento, libertà di parola, di religione, di stampa, assemblea e protesta vanno difese in un momento in cui gli autoritarismi stanno aumentando i loro attacchi alle nostre libertà e comunità. Questa è un'opportunità per le persone in tutto il paese di far sentire la loro voce. E Jane Fonda, lo sappiamo bene, non è una donna di sole parole. Ve lo ricorderete, è stata la prima a farsi mettere le manette per protestare contro la guerra in Vietnam 50 anni fa. Qualche anno fa l'abbiamo vista ammanettata dalla polizia a Washington mentre protestava per il clima e qualche mese fa proprio Jane Fonda ha portato il suo comitato per il primo emendamento a Washington per manifestare al No King's Day con un discorso contro Trump e la sua amministrazione in cui metteva in guardia, e ne parlavamo proprio ieri a proposito di Ted Turner, metteva in guardia dalla fusione tra la Paramount e la Warner Bros, che significa dare ad esempio la CNN in mano ai MAGA e ai filotrampiani. Jane Fonda nel suo discorso metteva l'accento sull'importanza e l'urgenza di difendere le libertà di espressione e di combattere e contrastare l'intimidazione politica, la censura nelle arti, nella cultura e nei media. E in vista del concerto le è stato chiesto se non teme per se stessa e per i partecipanti ripercussioni da parte dell'amministrazione Trump. E lei ha risposto: la paura è temporanea, il rimpianto è per sempre. Sono abbastanza anziana per sapere che quando sei sul letto di morte non sono le cose che hai fatto, sono le cose che non hai fatto per le quali ti rammarichi. Fonda, attivista da tutta la vita, l'abbiamo detto, appunto, ha rifondato, visti i nostri tempi, ha rifondato il Comitato per il Primo Emendamento, l'ha fatto in ottobre, ispirata dal comitato originale, fondato da un gruppo di creativi durante l'era McCartney, che vedeva in testa anche suo padre Henry Fonda. Con lui c'erano ad esempio Lucille Ball, Humphrey Bogart, Lorraine Bacall, Judy Garland, Jane Kelly, Frank Sinatra. Oggi il gruppo vanta circa 3.500 membri, tutti attivi nel settore dello spettacolo. E allora viva Jane Fonda per sempre, sarebbe bello essere a questo concerto del 15 giugno e di Jane Fonda avremo bisogno di averne di più, ne vorremmo avere di più.
Avvenne per caso in una stradina moderna sotto la pioggia, gli ombrelli che fanno zoom, 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 e l'universo fa boom, boom, boom. Lui una canzone francese, lei una rossa risata irlandese. Pioffero languidi giorni, piovvero languidi giorni. Sì, ma io dov'ero andato, tutto mi sarei guardato e ne avrei scritto anche meglio di così. dolcezza senza rimpianti, tasto di classici ardenti, la pipa morsa tra i denti. Lei era un cavallo, un gatto, un'ondata di mare nordico al sole, vestita come uno vuole, vestita come uno vuole. Due belle gambe lei, un po' di fumo azzurro lui, col permesso degli dèi. Gli dèi dei bei sogni, gli dèi dei begli anni, gli dèi dell'amore rosso, del fuoco nelle sottane, architetture lontane. La vecchia canzone francese contro una rossa risata irlandese, che fanno zoom, 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 e l'universo fa boom, boom, boom.
Ed era Ilaria Pilar Patassini con questa sua Architetture lontane, tratta dall'album Canto Conte del 2025, album che ci ha traghettati nella nostra terza mezz'ora insieme qui a K. Ed è tempo dei consigli, rigorosamente con la K.
K.
E oggi è venerdì e noi per i consigli del venerdì abbiamo ospite il nostro Matteo Lupetti, il nostro esperto di videogiochi, ma soprattutto colui che i videogiochi ce li racconta, e devo dire selezionandone sempre di appassionanti e interessanti, anche per chi non se ne intende. Matteo Lupetti, buonasera, ben ritrovato.
Buonasera Natascia.
Allora, noi questa sera parliamo di un videogioco fantascientifico che però ci dice di un problema già molto attuale, e noi ne abbiamo parlato proprio l'altro giorno qui a K, perché domani, lo ricordo, alle 17 sulla 1 va in onda Il Giardino di Albert, proprio con una puntata dedicata alle microplastiche tra salute, ambiente e ricerca. E anche noi questa sera parliamo di microplastiche, ma guardando anche un po' nel futuro, Matteo Lupetti.
Sì, allora, il videogioco che vi consiglio appunto con la K questa settimana si chiama Tides of Tomorrow, quindi le maree del domani, e parla di microplastiche perché parla di un futuro, non sappiamo su quale pianeta sia ambientato il videogioco, ma ambientato chiaramente in una specie di futuro in cui questo pianeta è stato completamente sommerso dalle acque a causa del cambiamento climatico, ma gli effetti degli esseri umani sul pianeta non si fermano a quello, perché gli oceani sono anche invasi dalle plastiche, sono tanto invasi dalle plastiche che ormai entrano proprio nei corpi umani, e l'umanità è minacciata da una malattia, ecco, causata dalle microplastiche, che piano piano la trasforma in plastica, quindi le persone piano piano si tramutano in creature di plastica e muoiono così, plastificate.
Terribile, ma c'è anche una cura nel videogioco o no?
Allora, nel videogioco esiste la speranza, che è un po' la missione dei personaggi principali, la speranza di una cura definitiva, e poi esistono dei palliativi, delle cose che rallentano questa plastificazione, che sono tra l'altro la risorsa che anche i personaggi principali devono usare durante il gioco per sopravvivere, per non diventare loro stessi plastica, perché questa è una minaccia che colpisce anche il personaggio che noi giochiamo.
Insomma, l'altra volta abbiamo raccontato la badessa e i giardini e come coltivare i fiori. Qui il futuro è un po' buio, Matteo Lupetti.
È buio? Allora, una cosa che mi preme di dire, Tides of Tomorrow è uno di quei racconti che si dicono cli-fi, no? Climate fiction, quindi che ipotizza futuri che riguardano appunto il cambiamento climatico, l'antropocene, l'impatto antropico sul pianeta. però è anche un videogioco molto, per esempio, colorato. È un videogioco con colori sgargianti, è un videogioco con un grande impatto audiovisivo. Non è uno di quei futuri che cerca la cupezza a tutti i costi. Ci sono persone che continuano a vivere, ci sono feste, c'è musica, c'è allegria, ci sono momenti divertenti, ci sono personaggi un po' strambi. Cioè, è comunque un futuro ricco di sfumature, quello che descrive. Certamente un futuro molto molto minacciato appunto da l'impatto degli esseri umani sugli ecosistemi.
Infatti sì, il fatto dei colori, questo lo vedo anche come dire dalla copertina, ecco, del videogioco, quindi c'è anche un po' di leggerezza, mettiamola così, al di là del tema di per sé che comunque è preoccupante.
Esatto, è sviluppato da uno studio francese, si chiama DigixArt. Loro sono secondo me molto capaci nel prendere questi spunti del fumetto francese, dell'illustrazione francese, dell'animazione francese, quei colori, quel modo di realizzare i personaggi, anche un certo modo di raccontare, e metterli nei videogiochi. E si vede, quindi è effettivamente come un po' un videogioco molto narrativo, si segue una trama, se posso spiegare brevemente un po' come, certo, come è strutturato. E si segue, si inizia che noi siamo un personaggio senza memoria di se stesso, ripescato, però questi personaggi vengono ripescati dal mare e sanno di dover seguire una profezia che forse porterà il mondo alla cura. E noi seguiamo questa storia scegliendo via via quale isole visitare. E la cosa particolare, che è un'altra cosa che DigixArt ci tiene molto a fare, è cercare di fare videogiochi narrativi, quindi incentrati sulle scelte, bivi, finali alternativi e così via, però in modo particolare. Avevano già fatto un lavoro precedente, Road 96, in cui la cosa particolare era sostanzialmente che è un videogioco narrativo in cui si seguiva ogni partita un personaggio diverso e che ricominciava tutto il gioco da capo, ma insieme portavano avanti una storia complessiva. Qua la cosa particolare è che noi seguiamo un'altra persona che ha già giocato prima di noi. Quando noi iniziamo il videogioco, noi scegliamo un'altra persona che l'ha già giocato o che lo sta giocando, e noi subiamo le conseguenze delle sue scelte nella nostra partita, e le scelte che noi facciamo poi potranno avere conseguenze sulla partita di un'altra persona.
Questo mi piace, perché è un modo di responsabilizzare forse, no? O di, esatto, farci capire, no, quanto questo sia un problema collettivo e quanto le scelte dei singoli individui alla fine vadano ad impattare in realtà la collettività.
Esatto, secondo me è proprio adattissimo per il tema, perché diventa quello che se no sarebbe un po' un'avventura col protagonista che salva il mondo, diventa proprio uno sforzo di una collettività in cui tu devi ragionare. E il gioco non che per forza ti premia se fai del bene a chi verrà dopo di te, però tu sei, in qualche maniera, capisci di poter fare del bene, puoi lasciare degli oggetti per aiutare chi verrà dopo di te rinunciandoci, e tu trovi gli oggetti che ti hanno lasciato le persone che sono venute prima di te. Oppure se una persona che ha giocato prima di te e tu stai seguendo si è comportata male in un posto, tu ci arrivi e saranno ostili verso di te, tu puoi cercare di migliorare la situazione per chi verrà dopo, in maniera che chi viene dopo di te troverà personaggi controllati dal software più amichevoli perché hanno conosciuto prima te. C'è proprio questa idea di responsabilizzazione e di sforzo collettivo che secondo me è molto significativo in un'opera di climate fiction.
Sì, sono d'accordo, questo elemento sicuramente è molto interessante, ci riporta alla realtà ma ci fa anche riflettere attraverso il gioco, quindi anche qui di nuovo trovo davvero sempre interessante le proposte, le letture. E Tides of Tomorrow, l'abbiamo detto, questo è il titolo di DigixArt. In realtà mi era venuta in mente un'altra riflessione che però adesso, ecco, mi è tornata in mente, l'avevo per un attimo rimossa, e ci fa anche pensare, perché se ne è parlato spesso quando si è parlato, insomma, si parla delle battaglie in favore del clima, eccetera, dell'enorme responsabilità e di quelle dell'eredità che lasciamo alle generazioni più giovani, no? Il fatto che non abbiamo operato bene fino ad oggi, che quindi i giovani si ritrovano con un mondo insomma da rimettere a posto, e non è per nulla facile. Quindi ecco, questo discorso che si faceva Matteo Lupetti era proprio questo della responsabilizzazione, di pensare anche agli altri, di pensare più in grande, non soltanto nella dimensione del singolo. Trovo sia veramente ecco importante, un bel aspetto di questo gioco. Allora lo ricordo di nuovo, Tides of Tomorrow di DigixArt. Matteo Lupetti, come sempre è stato un piacere, grazie.
Grazie a voi.
Laurea rock and roll, qui non è mai esistito, prendila così. Rimettiti il vestito, usciamo il venerdì. C'è il cantante nel quartiere, hai l'alcol nelle vene che ti farà ballare. Stasera arriverà la tua rivincita economica, aspettando la musica neomelodica che ci tolga la sete e ci tolga la fame. Balleremo un limbo come dive africane nell'arena di un circo o nel tempio di Cristo. Andiamo a prenderci la luna dentro la sala bingo. Laurea rock and roll non è per questi tempi, prendila così. Se il mio stipendio non ci basta, vai con lui, che è più bello di me, somiglia a una star e ripagherà i nostri debiti, la nostra libertà, e torneremo alla musica neomelodica che ci tolga la sete e ci tolga la fame. Balleremo un limbo come dive africane nell'arena di un circo o nel tempio di Cristo. Andiamo a prenderci la luna dentro la sala bingo. Laura, tremi un po', qui non c'è più nessuno, vieni a casa mia che lì sarai al sicuro. Laura, tremi un po', il mondo fa paura, vieni a casa mia nell'arena di un circo o nel tempio di Cristo. Andiamo a prenderci la luna dentro la sala bingo. Andiamo a prenderci la luna dentro la sala bingo.
Andiamo a prenderci la luna dentro la sala bingo, ed era Di Martino con questo brano tratto dall'album Afrodite del 2019. 18:13 minuti qui a K, ed è tempo di K e Spalla, e noi questa sera abbiamo il piacere di avere di nuovo nostro ospite Paolo Di Paolo. Buonasera, ben ritrovato.
Eccomi qua, buonasera a voi.
Buonasera, allora di che cosa vogliamo parlare questa sera?
Ma devo dire che ho fatto un esperimento, credo simile a quello che capita di fare un po' a tutti i frequentatori dei social, più o meno attempati, più o meno disinvolti, no? Uno ha un'idea, adesso dice, beh, non ho un giornale su cui scrivere, lo scrivo, gioco ovviamente, perché avrei anche un giornale su cui scrivere, ma ogni tanto succede di aver voglia di commentare qualcosa, presi da una specie di furore, di piccola idiosincrasia che però cresce, insomma scrivo, apro tutti i siti di informazione e trovo solo Garlasco. Non sarà un po' troppo, forse stiamo un po' esagerando, perché l'informazione deve essere così morbosa, così ossessiva? Sembrava, dico da un tempo inquantificabile, la prima notizia, eppure c'è il mondo, eppure c'è anche altro mondo, no? Non naturalmente liquidando il rilievo di quella notizia, però insomma un accanimento, ore, 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 ore su tutte le reti italiane, questo lo dico soprattutto a chi appunto ci sta seguendo in una oltre confine, però la sostanza che poi ho cercato di argomentare, evidentemente l'ho argomentata non benissimo, perché è arrivato un profluvio di commenti dicendo: ma lei liquida una questione del genere che comunque investe la possibilità che la persona che è in carcere è un innocente. E questo naturalmente, per carità, lo riconosco, è un punto essenziale, sarebbe devastante scoprirlo, insomma avere l'evidenza di un errore giudiziario. Tuttavia appunto mi chiede, quindi diciamo poi che cosa ho fatto, tanto per fartela breve, ho cancellato il post.
Come si fa in che la cosa casi? Migliore da fare, perché non se ne viene fuori.
Si torna nelle retrovie, me ne sto buono e non dico più niente, ma ho l'occasione per ragionare qui rapidamente proprio su questo. Siamo sicuri che sia esattamente la stessa cosa, la morbosa fame di dettagli e appunto il rilievo di una notizia che potrebbe anche comportare l'evidenza di un errore giudiziario, quindi qualcosa di doloroso, clamoroso, che investe tutto il sistema giudiziario, il rischio che ha corso, anzi non il rischio, più che un rischio, il rischio iniziale che una persona innocente entri nelle spire appunto di un processo sbagliato, ma questa persona magari è rimasta in carcere per 16 anni ingiustamente. Ancora non abbiamo elementi sufficienti per poterlo dire, bisogna arrivare a quest'ultimo grado di giudizio, anche eventualmente fosse riaperto il processo. Insomma, tutto questo però mi fa chiedere se invece la fame di cronaca nera, anche un po' che innesta nel torbido leggere pezzetti di soliloqui più o meno paranoici, più o meno sghembi, entrare nella vita sessuale di giovani che erano giovanissimi 16-17 anni fa, insomma tutto questo mi continua a interrogare, no? E mi chiedo se effettivamente nella gerarchia dell'informazione sia opportuno che la cronaca nera abbia le prime posizioni. Questo lo dico in assoluto, perché mi rendo conto che il fatto che Garlasco venga prima dello Stretto di Hormuz, oppure appunto della situazione in Medio Oriente, mi lascia qualche dubbio. Detto ciò, devo anche riconoscere, in un modo se vuoi un po' naif, che poi la nostra fame di dettagli è quella che innesca l'attenzione mediatica. Insomma, l'attenzione mediatica, certo, su quel fatto è semplicemente un riflesso del nostro desiderio di sapere, ma non possiamo calmierarlo questo desiderio di sapere? È una domanda appunto che sembrerà ingenua, ma io volevo porla e condividerla insomma in questa sede.
Certo, chissà se qualcuno dei nostri ascoltatrici, delle nostre ascoltatrici all'ascolto ci scriveranno, ma sicuramente ecco, la fame di cronaca nera c'è sempre stata da un lato. Leggevo oggi un titolo che mi era piaciuto molto, di Famiglia Cristiana, che titola Garlasco, il costo mediatico e umano di un caso irrisolto, che insomma in un titolo condensa un po' tutto, ma anche il fatto poi che dicevo prima, la fame di cronaca nera c'è sempre stata, però una volta non si amplificava tutto questo sulle piattaforme social, non avevamo, no, tutti questi luoghi dove, e quindi diventa un continuo, un flusso continuo che non si arresta mai. E poi, tornando invece ai giornali, anche quello che sorprende forse non è tanto la scelta magari di aprire, perché magari una volta si può anche fare, ma che per giorni adesso di nuovo,
esatto, no? Cioè, mi sembrava questo il punto, cioè la notizia fissata in alto, esatto, diciamo così, per giorni e giorni e giorni, in una gerarchia che il giornalismo per esempio anglosassone, americano, scardina solo quando si tratta di un certo tipo di proposta giornalistica, no? Cioè il giornale, il tabloid, diciamo il vecchio tabloid scandalistico, il New York Times raramente aprirebbe con una notizia di cronaca nera in quei termini lì, cioè proprio quel tipo di notizia di cronaca nera. Ma adesso, senza diciamo andare a guardare nel giardino dei vicini o dei lontani, mi aveva fatto notare qualche persona che evidentemente era intervenuta subito dopo il mio post, che anche il fatto che il giornalismo, le fonti giornalistiche siano moltiplicate, che molti raccontino la cronaca nera, la indaghino, la commentino su YouTube, su TikTok perfino, ha portato in fondo anche un po' a questa riapertura delle indagini, o comunque per certi versi, seminando il dubbio, alimentando l'incertezza, è arrivata anche una sponda, diciamo, dalla cosiddetta opinione pubblica, quindi anche questo potrebbe essere un punto da considerare. Però ecco, dove a un certo momento vedo una trasmissione che, come ogni sera, si riempie di chiacchiera, che gira su se stessa, senza nessun avanzamento in termini di informazione, lì qualche esitazione ancora vorrei mantenerla e poterla mantenere, cioè l'idea che appunto sia una chiacchiera vuota, morbosa per l'appunto, che si avvita su se stessa e che non sposta niente,
esatto, perché
e non sposta niente neanche da un punto di vista proprio, come dire, dell'emotività dello spettatore, che rischia anche di assuefarsi a quel tipo di morbosità che peraltro molte volte abbiamo visto, come dire, dilatarsi, i casi di Cogne, i casi di Perugia, no? In questi anni in Italia la cronaca nera ha anche generato un certo giornalismo un po' discutibile.
Certo, questo senz'altro è vero, e dicevi non sposta niente, poi alla fine anche le notizie, quando ci sono, diciamo, la notizia nuova viene un po' annacquata, perché alla fine no, scompare nel marasma di questi commenti, delle prese di posizioni, alla fine non si sa davvero se c'è un elemento nuovo, no? O se siamo sempre lì fermi, e questo anche alla fine è una delle problematiche. E giustamente però nel nostro tempo succede per Garlasco, ma può succedere, ecco, anche per altri casi di cronaca nera. Certo è che questo qualcuno l'ha definito un pasticcio giudiziario italiano, pensando che si parla, è stato 19 anni fa che è successo il delitto, sembra davvero incredibile, no? L'evoluzione alla quale assistiamo oggi, tanto più se poi davvero venisse, ma ancora voglio dire presto per dirla, confermata l'innocenza, ecco, di Stasi, che però nel frattempo. Quindi sì, Paolo Di Paolo, grazie per questa riflessione.
Grazie a voi.
Buon lavoro.
Alla prossima.
Oh,
ed era la voce della cantante maliana Maliba con questa sua Fatoumata Maliba è il titolo della canzone, lei invece è Fatoumata Diawara, con questo brano tratto dall'omonimo album del 2022, brano che ci ha portati alla conclusione della nostra puntata di K di questa sera, anche l'ultima che chiude questa nostra settimana insieme. K naturalmente torna lunedì alle 17, al microfono ci sarà il collega Michele Serra. È stato come sempre un piacere stare in vostra compagnia, tra poco a seguire c'è Modem e poi alle 19 come sempre l'appuntamento con 6 di sera. Non mi resta che augurarvi un buon proseguimento d'ascolto, una splendida serata, un buonissimo fine settimana. Ricordatevi c'è Chiasso Letteraria, ne abbiamo parlato anche martedì sera con Francesca Mannocchi presentando il suo spettacolo, e però abbiamo sentito domani ci sarà in diretta la nostra Moira Bubola con Alice, quindi questo un motivo ma tanti altri per andare alla rassegna. Vi auguro quindi di passare un bel weekend, a risentirci presto e una buona serata. State bene.